E abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia quest'oggi l'onorevole Giovanni Berrino di Fratelli d'Italia, che fa parte della Commissione Giustizia della Camera. Ben trovato, onorevole, grazie per essere con noi quest'oggi.
Buongiorno a tutti voi. Buongiorno.
Allora, iniziamo forse dall'argomento maggiormente, come dire, enfatizzato su tutti i giornali. Io ho di fronte a me, per esempio, Repubblica. Cospito, tempesta nel governo. Donzelli, Fratelli d'Italia, rivela le intercettazioni segrete della polizia penitenziaria tra l'anarchico e i boss mafiosi sul 41 bis e accusa il PD di contiguità con il terrorismo. Poi indica la fonte: ho avuto le carte dal sottosegretario alla giustizia Delmastro, le opposizioni parlano di analfabetismo istituzionale, Nordio dispone accertamenti. Questo è, come dire, come presenta Repubblica questa vicenda. Diamo un'occhiata al Corriere della Sera, sempre su questo tema. Caso Cospito, rissa alla Camera, bagarra sul caso Cospito, accuse di Donzelli al PD, il terrorista parlava con i mafiosi e incontrava 4 Dem. La replica: ha delle carte segrete, accertamenti del giurì d'onore e di Nordio. Allora, prima di ascoltare, insomma, cosa ne pensa l'onorevole Berrino, Claudio?
Ma io, guardate, io Donzelli lo conosco da tanti anni perché è fiorentino, toscano, non ho mai condiviso niente con Donzelli, ma questa volta nello scambio con la Serracchiani sono completamente...
Va bene, sentiamo cosa ne pensa l'onorevole Berrino.
Ma naturalmente io, essendo al Senato, non ho vissuto in diretta la bagarre. Insomma, ieri mattina siamo stati travolti tutti da tutte le comunicati stampa che uscivano dei vari gruppi. Insomma, abbiamo ricostruito, o anche io ho ricostruito quello che ho letto e poi quello che ho sentito ieri sera in televisione dai brani che sono stati messi in onda. È chiaro che la bagarre, se si vuole costruire, si costruisce, ce ne sono state tante negli anni passati. Bisognava seguire tutto il discorso lì per capire il senso della provocazione e il senso di quello che è stato detto. Altra cosa è chi invece accusa Donzelli di aver parlato più o meno violentemente, insomma, questo qua, quando alla Camera ci sono queste salite di tensione del discorso, di aver parlato di cose che forse non doveva sapere, ma questo, voglio dire, questo, chi lo accusa si prenderà anche le responsabilità delle accuse che si fa. È chiaro che in un momento così delicato, in cui il caso Cospito è salito alla ribalta della discussione di tutti gli italiani, perché ormai ne parlano, certo, tutti, come se, certo, tutti fossero giuristi e poi tutti si fossero interessati anche in passato del caso degli anarchici e delle loro azioni, il tema diventa delicato, perché il tema, secondo me, è riconducibile al fatto di: può una protesta messa in atto da chi sta subendo il 41 bis far sì che il 41 bis venga revocato? E poi alla fine stiamo parlando di questo. Mi sembra che tutte le forze politiche dovrebbero essere d'accordo sul fatto che una legge non può essere messa in discussione non solo da chi la contesta con un atto da sua parte legittimo, perché il sciopero della fame, chi come me è un po' più anziano ne ricorda tantissimi fatti, ad esempio da Pannella, ma in un tutt'altro contesto, ma soprattutto da chi all'esterno continua a fare azioni violente che vanno proprio invece nel senso di mantenere il 41 bis. Certamente questo alzamento della tensione non favorisce bene il dialogo, e secondo me alla fine non favorisce neanche lo stesso Cospito, che per ragioni di salute è già stato trasferito, perché è chiaro che la salute dei detenuti è ancora più importante dell'espiazione della pena. Su questo siamo tutti d'accordo, ma mettere in dubbio il 41 bis vuol dire mettere in dubbio anche il fatto che il 41 bis abbia dato dei risultati molto positivi nella lotta alla criminalità, sì, organizzata, e in alcuni casi anche al terrorismo.
Ecco, questo Travaglio è... sul fatto Quotidiano oggi dice: beh, ma insomma, questi parlamentari, fa riferimento al PD, dovrebbero mettersi d'accordo, cioè se sul 41 bis hanno delle perplessità per Cospito, lo devono avere anche per i mafiosi, o viceversa, insomma, se comunque
questo
Claudio Coppini,
il 41 bis è una norma generale,
è difficile poter fare un discorso per il singolo individuo. Claudio,
allora, due cose: intanto mi fa piacere che due persone diciamo che hanno caratteristiche politiche opposte, Giuseppe Lumia, che è stato presidente della commissione antimafia, e Giovanni Berrino siano sulla stessa linea e abbiano posto gli stessi, le stesse. E poi non dimentichiamo che questa polemica forte arriva proprio dopo la cattura di Matteo Messina Terano, e che mi lascia molto sospetto, perché proprio in un momento in cui le forze dell'ordine tutte raccolgono un risultato così importante, si va a indebolire questo doppio binario del 41 bis. Che ne pensa Berrino?
Ci sono tra l'altro nelle intercettazioni anche dei riferimenti specifici a contatti tra Cospito e un mafioso che lo incoraggia ad andare avanti nello sciopero. Vabbè, prego.
Ma questo vuol dire è il cuore del problema. Cioè, se abbiamo avuto una legislazione, diciamo, speciale, il carcere duro non è la normalità per tutti i detenuti, è perché tutti, essendo le leggi approvate a maggioranza, quindi la maggioranza di chi rappresentano gli italiani, ha deciso in passato che ci volesse il carcere duro, quindi una condizione particolare di detenzione, per far sì che non si potessero avere contatti con l'esterno, e soprattutto perché fa paura a tutti, non solo essere privati della libertà, ma essere privati della possibilità di avere contatti con chi si voglia. E questo sicuramente ha fatto sì che il 41 bis diventasse lo spauracchio, se no non sarebbe così contestato, questo è chiaro. Poi che nella società, nei dibattiti televisivi, radiofonici, sui giornali, ci sia qualcheduno che in generale, quindi a priori, non accetta il 41 bis perché lo ritiene troppo duro, qualsiasi reato uno abbia fatto, questo qua vuol dire fa parte delle sensibilità, tra virgolette, giuridiche di ognuno di noi, questo ci può essere, ma che invece si discuta del 41 bis, se applicarlo a Cospito o no, non si può fare in questo momento dietro le violenze che ci sono, perché, come qualcheduno giustamente ha detto, Messina Denaro, che penso che sia in questo momento una persona legata alla criminalità organizzata, e forse il più violento che abbiamo mai conosciuto, sicuramente quello che è salito all'attenzione della cronaca ultimamente, risulta, perché nessuno di noi risulta malato di tumore, a questo punto non può essere messo al 41 bis? Certamente ha bisogno di cure, lo Stato italiano deve far sì che l'amministrazione carceraria garantisca le cure, ma non solo, ma non per questo non si può mettere al 41 bis, se no sembra che chi vuole in questo momento togliere il 41 bis non lo voglia far subire a Denaro. Ed è
chiaro
quello di cui stiamo discutendo.
Senta, insomma, adesso mettiamo una canzone, però ecco, vorrei sapere da lei, ma l'allusione al fatto che dei parlamentari PD abbiano, come dire, siano andati a trovare Cospito e questo non sia piaciuto a Donzelli, ecco, non è una caduta di stile questo, diciamo, come dire, insomma, è anche un diritto dei parlamentari andare a trovare i detenuti? Non lo so,
è un diritto assoluto, e secondo me, insomma, per quanto ne so io, per quello che ho studiato anche i suoi libri, si fa sempre questo per andare a controllare le condizioni carcerarie a cui sono sottoposti e le condizioni di salute. Questo vuol dire, è un diritto di tutti i parlamentari.
Allora, ci ascoltiamo Fiorella Mannoia, Padroni di Niente, una canzone, Claudio, proprio pochi secondi.
Matteo Messina Denaro si è vantato di aver fatto uccidere 400 persone, tra cui un bambino sciolto nell'acido. Poi bisogna sulla salute è perfetto, quindi il 41 bis non pensiamo che sia una cosa che sia proprio terribile. Io credo dal punto di vista chiaramente del fatto che non puoi contattare gli altri, cioè.
Allora ascoltiamo Fiorella Mannoia, Padroni di Niente, poi riprendiamo la nostra conversazione con l'onorevole Giovanni Berrino.
Che invece cambia me, e poi sarà che quando penso di voler salvare il mondo, poi succede che è lui che invece salva me. Passa, è certo che passa, l'uomo cammina e lascia la sua traccia, costruisce muri sopra gli orizzonti, stabilisce confini, le leggi, le sorti. Sbaglia chi non cambia, chi genera paura, chi alimenta rabbia, la convinzione che non cambierà mai niente, è solo un pensiero che inquina la mente. E poi sarà che quando penso di voler cambiare il mondo, poi succede che è lui che invece cambia me. E poi sarà che quando sento di voler salvare il mondo, poi succede che è lui che invece salva me. C'è che siamo padroni di tutto e di niente, c'è che l'uomo non vede, non parla e non sente. c'è gente che spera in mezzo a gente che spara e dispera l'amore. Qui c'è chi non capisce che prima di tutto la vita è un valore. E se fosse che stiamo davvero sbagliando e facendo il più brutto dei sogni mai fatti, e se fosse che stiamo soltanto giocando una partita di scacchi tra il nero ed il bianco, il nero ed il bianco. Quando penso di voler cambiare il mondo, poi succede che è lui che invece cambia me. E poi, e poi, e poi sarà che quando sento di voler salvare il mondo, poi succede che è lui che invece salva me. C'è che siamo padroni di tutto e di niente, c'è che l'uomo non vede, non parla e non sente. C'è gente che spera in mezzo a gente che spara e dispera l'amore. Qui c'è chi non capisce che prima di tutto la vita è un valore. La vita è un valore.
Padrone di niente, dice Fiorella Mannoia, la vita è un valore, questo naturalmente siamo tutti d'accordo, poi però ci si confronta con le situazioni di conflitto anche violentissimo. Siamo vicini al primo anniversario della guerra in Ucraina e leggiamo sul Corriere quest'oggi il viaggio di Meloni a Kiev prima del 24 febbraio. Giorgia Meloni ha deciso che andrà a Kiev a ridosso dell'anniversario dell'invasione russa. Il presidente Mattarella dice: gli aiuti servono per far cessare il conflitto e non per alimentarlo, come evidentemente alcuni sostengono. Ma ecco, quello che mi ha colpito è una dichiarazione del presidente della Croazia, Milanovic, che proprio in queste ultime ore ha dichiarato: sono contrario all'invio di armi letali all'Ucraina, è folle credere che la Russia possa essere sconfitta in una guerra convenzionale, si prolunga solo la guerra. Esattamente il contrario di quello che ha detto il presidente della Repubblica Italiana. Stiamo parlando della Croazia, un paese alleato, non è che, voglio dire, Giovanni Berrino, onorevole, insomma, su questa storia, tra l'altro è difficilissimo pronunciarsi, ma ecco, lei che cosa ne pensa?
Tanto complimenti che la canzone della Mannoia che dice c'è gente che spera in mezzo a gente che spara, quindi
esatto.
Avete centrato la canzone perfettamente, vi faccio i complimenti di questa sensibilità musicale. E cosa penso? Che noi siamo davanti a un dilemma enorme, cioè è chiaro che davanti alla Russia che cerca di invadere un paese, uno stato come l'Ucraina, ci sono due scelte: o lasciare che tutto vada come deve andare, oppure fornire aiuti militari all'Ucraina, che per prolungarla, certamente, per prolungare la guerra nel frattempo che la diplomazia riesca, per il tempo che la diplomazia riesca a fare qualcosa, cioè facendo finire la guerra in modo non convenzionale. Ma è chiaro che se da oggi noi, il mondo occidentale, smettesse di fornire armi all'Ucraina, probabilmente tra tot tempo la guerra sarebbe finita in modo convenzionale, con la fine dell'indipendenza dell'Ucraina e, dico io, visto che non parliamo di uno Stato ma anche di un popolo, anche del popolo ucraino. Per cui la scelta è: prolunghiamo la guerra in modo che la diplomazia riesca a farla finire. A mio parere è su questo che bisogna ragionare, perché dire se voi date la... se l'Occidente dà le armi, l'Occidente di cui la Croazia fa parte, dà le armi, la guerra viene convenzionale e non finirà, è chiaro che si dà già per finita l'azione diplomatica, e allora non rimane che l'azione militare. Poi,
questo è interessante perché rivolta la domanda al primate della Chiesa ortodossa dell'Ucraina, gli è stata posta la domanda in questo senso delle armi, e lui ha detto: se c'è, è chiaro che siamo contrari a questo, però dice se c'è una soluzione, se suggerite una soluzione migliore, cioè senza di questo qual è la soluzione?
Certo,
perché la Russia che cosa fa?
Sì. È lì il problema delle alternative, quello è forse lì.
Questo dire ma voi date solo le armi, noi prima di tutto non sappiamo la diplomazia che cosa sta facendo, perché non è che si fa sui giornali e sui canali televisivi la diplomazia, ma se e poi per i contatti diplomatici ci vogliono sempre due o più parti che si parlino, perché se parla solo una non ha nessun valore, ma è chiaro che la fine della fornitura delle armi vuol dire veder soccombere l'Ucraina in questo momento. E poi l'altra difficoltà è nel sapere quali sono le armi di difesa da quelle d'attacco, cioè nel senso che se io ti do un missile che è in grado di distruggere una postazione lanciamissili avversaria e di difesa d'attacco.
Senta, ma quando lei
so come dire,
quando si legge appunto la dichiarazione del presidente della Croazia, è folle credere che la Russia possa essere sconfitta. Cioè, mi ha colpito anche la durezza di queste parole, che io riporto da un dispaccio dell'agenzia. Ora non credo che lui si riferisse a Mattarella, insomma, però è quanto è distante anche le posizioni anche delle istituzioni all'interno dell'Unione Europea. Non è che... Non lo so, comunque su questo tema naturalmente noi continueremo a rifletterci, perché
questo bisogna anche capire che ci sono delle ricadute forti sui singoli stati, quindi questo non è solo una risposta.
Certo, no, è chiaro che poi sull'economia...
Adesso non mi riferisco al presidente della Croazia,
Milanovic,
Milanovic, non mi riferisco a lui, però molte, anche alcune serie, una serie televisiva abbastanza realistica come è stata 1983-1984 che è andata in onda su qualche canale, ricostruiva anche come i movimenti pacifisti negli anni 70 e negli anni 80 erano nati, no? Bisogna stare attenti e fare una profonda analisi, magari non tutti hanno voglia di fare o ci pensano, su cosa vuol dire essere totalmente pacifisti e annunciare il non dare le armi all'Ucraina come unico metodo per rincorrere la pace, perché secondo me veder soccombere qualcheduno non è una rincorsa verso la pace, non è ottenere la pace, è ottenere il sacrificio e a volte anche il martirio di chi soccombe.
Allora, su questo tema noi continuiamo a proporre anche pensieri diversi. Ieri abbiamo avuto Massimo Fratini, che aveva una posizione diversa rispetto a quella dell'onorevole Berrino, e continueremo a farlo, anche perché io sfido chiunque a dire io ho la verità in tasca su queste cose. Ecco, forse un'ultima battuta, perché purtroppo abbiamo poco tempo. Oggi sul Corriere a pagina 12 si legge una dichiarazione di Grandi, commissario ONU, che ha incontrato il governo, cioè anche una foto sua che stringe la mano a Giorgia Meloni. Ecco, certo. Lui dice, commissario ONU per i rifugiati, finché non saranno gli stati a finanziare i salvataggi, il lavoro delle ONG va difeso. Ecco, e quindi c'è una critica indiretta, diciamo, al governo, alla posizione del governo, che insomma sulle ONG non è che gli facilita molto il lavoro di salvataggio. C'è questo problema che gli stati forse dovrebbero essere loro a finanziare i salvataggi, e questo non avviene o non avviene in misura sufficiente. Lei che ne pensa?
Io penso che alla base di tutto, e quindi anche di questa affermazione, c'è da capire che cosa vuol dire salvataggi, perché penso che nessuno abbia in mente che se qualcheduno sta per naufragare debba essere salvato. Ben diversa è la situazione di chi invece si dà appuntamento con l'ONG in mezzo al mare per essere trasportato in Italia, quindi per usare le ONG come taxi. Sono cose completamente differenti, e questo penso che sia almeno uno dei temi fondamentali di quello in cui si sta discutendo questo giorno, cioè evitare che le ONG diventino taxi del mare.
Ma secondo lei dovrebbero gli stati finanziare maggiormente i salvataggi, insomma, proprio per evitare ambiguità, ecco, di altro tipo?
Ma il salvataggio vuol dire, ripeto, il salvataggio è previsto dal codice della navigazione, quindi vuol dire, ma quanti ne potrei finanziare? 1.000, 10.000, 100.000, 1.000.000? Cioè, è un concetto di ricomprende lo stesso concetto che hanno gli stati di permettere a tot persone di entrare legalmente sul territorio nazionale.
Però, onorevole, sono migliaia le persone che sono morte in questi anni nel Mediterraneo.
Assolutamente sì, perché sono milioni le persone che hanno usato e mezzi di fortuna sapendo che avrebbero trovato forse l'ONG dall'altra, a poche miglia dalla costa a salvarle.
Quindi questo colpa dell'ONG?
Non lo so. No, non è colpa dell'ONG, questo non lo dico. Io dico sempre che si dovrebbe arrivare a accordi con gli stati mediterranei, come penso che abbia fatto, come abbia cercato di fare anche il primo ministro, per evitare le partenze. E questo è quello da fare. È impossibile pensare che il continente africano si trasferisca in Europa, insomma,
questo
certo. per fare una provocazione, no? E sì, quindi sì. Chi è il primo o l'ultimo che ha diritto ad essere salvato o a entrare nel territorio, non dico italiano ma europeo? Forse le politiche migratorie europee potrebbero aiutare tutti gli stati più esposti, come l'Italia in primis, a risolvere un problema che è un problema visto in termini filosofici generali di immigrazione sul territorio nazionale, ma che si trasforma in un problema umano ogni volta che c'è un naufragio o un rischio di naufragio.
Allora, un'ultima battuta: possiamo sperare che ci saranno delle politiche di migrazione legale, che in qualche maniera ci si spenda di più per dare speranza a chi vuole e magari ha le possibilità di contribuire anche per il nostro paese, anziché costringerlo a delle rotte pericolosissime, insomma? Non so, lei cosa ne pensa?
I corridoi umanitari, insomma.
Per esempio i corridoi umanitari, o trovare altre formule che appunto evitino queste situazioni anche di ambiguità. Adesso, ecco, viene evidente.
Però i corridoi umanitari si sa che vengono fatti in caso di pericolo per chi fugge.
Quindi sono sempre numeri piccolissimi.
Dico, ne abbiamo dato un fulgido esempio con i profughi ucraini, ma se mi ricordo bene anche con i profughi siriani quando scappavano. Quindi vuol dire, su questo penso che gli italiani siano ai primi posti come grandezza del cuore ogni volta che lo aprono per accogliere chi è in pericolo di vita. E sui migranti economici la questione è molto differente.
Certo.
Chiaro che lì sui migranti economici ogni stato deve avere la possibilità di stabilire quante quote lavorative è possibile avere, perché è vero che mancano lavoratori, e i lavoratori immigrati ci potrebbero permettere di risolvere la carenza di manodopera, come è successo anche in passato, vuol dire, non è che non è.
Perché, onorevole, se una persona che vuole andare via per motivi di lavoro ha la speranza di poterlo fare prima o dopo, certo, in maniera legale, forse non si avventura in cose rischiosissime, dando i quattrini a dei criminali, tra l'altro.
Assolutamente sì, dando i quattrini ai criminali per poi arrivare, io dico, in Italia e essere,
esatto, in una situazione,
dormire sotto un ponte o dei centri di baracche che forse stanno meglio al loro paese.
Onorevole Berrino, su questo tema ci ritorniamo però con lei nel prossimo futuro. Grazie davvero per essere stato con noi quest'oggi su RWS.
Grazie a voi.
A risentirci. Grazie mille.
Buongiorno, buon lavoro.